La prima domanda che abbiamo è quella, se ti va, di raccontarci più o meno in breve, quindi schematicamente, qual è il rapporto che c'è tra la dittatura e l'estrazione, nel caso specifico del Congo, ma anche se immagino che sono spesso dei casi ricorrenti, se c'è un rapporto quindi mutuo tra questi due, se la cosa invece magari è in un verso diverso, ovvero se
la cosa è cosa?
Tra estrazione e dittatura, ovvero se la dittatura favorisce l'estrazione, ma è anche magari sostenuta da essa, e come si schematizza più o meno questo, questo rapporto.
Ok. Sì, penso proprio che ci sia una relazione stretta tra la dittatura o comunque l'assenza di uno Stato di diritto e l'estrazione illegale dei minerali. In particolare all'est del Congo ci sono almeno un centinaio di gruppi ribelli riconducibili ai paesi vicini, ma in qualche modo che operano tranquillamente in silenzio, con il silenzio e quasi la complicità del regime di Kabila, del sistema dittatoriale che ormai da 18 anni ha trasformato il Congo in un inferno, un paese che è definito in sostanza un paradiso terrestre, che però la gente vive un inferno. Ci sono rapporti internazionali, l'ultimo di Bloomberg, che dimostrano che il clan della famiglia Kabila è proprietario di almeno una settantina di compagnie che comunque in qualche modo controllano l'estrazione dei minerali, o direttamente o indirettamente sono proprietari di concessioni che poi vendono a prezzi irrisori a organizzazioni, a multinazionali straniere. Se in Congo ci fosse, in Congo ma non soltanto il Congo, qualunque paese che ha tanti minerali o petrolio, energia, se ci fosse in Congo un governo, uno Stato di diritto, uno Stato organizzato, è chiaro che tutto ciò che succede in questo paese, quindi gente che è costretta a diventare minatori, oppure i bambini che vanno che sono costretti a lavorare perché orfani, perché costretti dalle milizie, tutto ciò non succederebbe, perché uno Stato di diritto, un governo democratico, un governo che ha a cuore la propria popolazione, penserebbe prima a questo popolo, penserebbe a trovare i mezzi perché questa gente, questi bambini vadano a scuola, perché ci siano le infrastrutture, mentre al contrario notiamo che succede tutt'altra cosa. Direi che sì, confermo che almeno per quanto riguarda la Repubblica Democratica del Congo, c'è una stretta relazione tra questa dittatura che c'è, che speriamo finisca presto, e l'estrazione illegale, soprattutto la compravendita illegale di questi minerali qua.
Ecco, sulla compravendita illegale, mi senti?
Sì, sono.
Ok, sulla compravendita illegale mi sembra che hai detto che la vendita viene poi fatta a prezzi irrisori, cioè il fatto che si estragga in condizioni del lavoro che veramente non si riesce nemmeno a chiamare lavoro, fa sì che il prezzo di fatto del coltan, o meglio poi no, delle materie prime, dei minerali, degli elementi che dal coltan si estraggono, sia estremamente basso. Allora la domanda che ti volevo fare esce un pochino fuori dal Congo, però penso che magari potevi saperne di più. Ovvero, ci siamo chiesti, i materiali è vero che non sono distribuiti ugualmente dappertutto, quindi sono dei posti che effettivamente sono più ricchi di materie prime preziose, il che però non vuol dire che il coltan o altri minerali che comunque sono ricchi del tantallio, che tanto è interessante per produrre i computer, che questo materiale sia soltanto in Congo. Ecco, allora tu sai se ci sono altre situazioni in cui questi materiali sarebbero presenti, ma è più conveniente economicamente estrarli a prezzo stracciato, dal Congo, il che implica naturalmente la guerra e lo sfruttamento.
Allora, ci sono tantissime altre situazioni, altri posti nel mondo. Chiaramente basta fare una ricerca su internet e si vedrà che il coltan si trova in tanti paesi, in Colombia, in Australia. Per quanto riguarda quest'ultimo paese, l'Australia, insomma, andare ad estrarre questo minerale prezioso lì, intanto, visto che ci sarebbe rispetto dei diritti umani, è chiaro che lì costerà di più, perché se si rispettano i diritti, è chiaro che bisogna pensare al fatto che non ci siano bambini a lavorare, non ci siano orfani a lavorare, non ci siano donne in condizioni da essere sfruttate, e soprattutto anche le persone adulte, quelle che accettano di andare a lavorare, lavorino in condizioni accettabili, condizioni umane. Ecco, il coltan, devo dire che non è soltanto in Congo, si parla di più di 50%, c'è cioè chi va fino all'80%, almeno in quel momento che hanno fatto queste statistiche lì, però presumo io, però non sono l'unico a pensarlo, che ce ne sia in tanti altri paesi, c'è anche nel Brasile, insomma, penso forse anche in paesi asiatici ci sarà sicuramente, così come ci sono anche altre terre rare. Il problema è che bisogna andare dove si può controllare tutto ciò, dove si può controllare la popolazione, dove si può creare facilmente, si possono creare conflitti, perché questi minerali di solito, questi estratti in Congo oppure in zone di guerra, sono chiamati minerali di conflitto. È più facile, l'abbiamo visto anche per l'energia, è più facile fare la guerra in Siria e poi vedere l'ISIS che esporta praticamente il petrolio tramite la Turchia e poi questo petrolio dove finisce? Finisce in Europa. Quindi purtroppo il coltan si preferisce andarlo a prendere in Congo perché appunto c'è questa guerra che va avanti, ha fatto milioni di vittime, milioni di donne che hanno subito violenza come arma di guerra, ci sono migliaia di bambini che lavorano come schiavi, non soltanto il coltan, ma anche il cobalto che serve per le batterie delle macchine elettriche, ad esempio.